Ascoltatori, buon pomeriggio, ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Sono le 16:01 minuti, è venerdì 23 di gennaio. Giulia Strippoli in onda in diretta in compagnia di Claudio Agostoni. Buon pomeriggio, Claudio.
Buon pomeriggio, Giulia, buon pomeriggio agli ascoltatori.
In diretta dalla Fabbrica del Vapore fino alle ore 17, convieni con me. Ma a seguire anche poi veniamo belli fino alle ore 18, quindi vi aspettiamo. Se siete nei pressi della Fabbrica del Vapore, veniteci a trovare. Venite a vedere la mostra che chiude domenica, quindi non perdete l'occasione. Per chi non l'avesse già vista, per chi non fosse ancora venuto, passato di qui, cogliamo l'occasione per darvi alcuni spunti di visione per capire perché venire da queste parti, pezzi di storia che con la 50 e 50, con la mostra che onde Radio Popolare abbiamo raccontato e che devo dire, Claudio, tante persone anche oggi stanno vedendo. Guarda quante persone oggi, venerdì pomeriggio, che bello vedervi qua. Tra l'altro avvicinatevi ovviamente alla nostra postazione, c'è Claudio Agostoni che tra poco girerà tra di voi.
Sì, è parecchia gente. Prima sono entrato nella sala dove vengono proiettati i video, era, praticamente non c'era una sedia vuota, quindi è grande successo.
Tra le parti della mostra, appunto, il videomontaggio di Studio Azzurro, i ritratti delle lavoratrici, dei lavoratori della radio, poi appunto tutta la timeline che attraversa i 50 anni di storia di Radio Popolare, ma 50 anni di storia che avete vissuto a Milano con la radio e della quale direi avete fatto parte anche voi. Claudio Agostoni sicuramente, io un pezzettino in questi ultimi 3 anni. E quindi Claudio, io grazie a te direi, tra un po' ci scambiamo anche cuffie e microfono, perché tu sei in giro, ma io vado a cercare punti di storia
perfetto,
specifici.
Perfetto, perfetto. Allora, guarda, facciamo così, intanto che ci cambiamo, noi abbiamo una rubrica da lanciare in questi giorni. È partito uno dei viaggi targati a Radio Popolare, come meta Cuba, che andare a Cuba oggi non è proprio una cosa semplice. E allora avremo tutti i giorni una piccola corrispondenza, una sorta di cartolina da Cuba da parte di Andrea Cegna, che è arrivato giusto 24 ore fa. Allora io farei partire la sigla che introduce questa rubrica quotidiana. Eccola qua. Oh yeah. Ecco, preparate, che adesso arriva Andrea Cegna che ci racconta come è andare in giro per le strade della Havana, perché mi pare che sono atterrati a Havana. Ma sentiamo subito Andrea che cosa ci dice.
A Havana c'è il sole ed è umido, come sempre. Per strada abbiamo mangiato ieri sera dopo un viaggio che ci ha portato nella capitale cubana, una bella pizza di strada. Eravamo gli 8 viaggiatori più io che li accompagno e la nostra locale guida Carlos. Una bella pizzetta di strada nel cuore della Havana Vieja, con cui abbiamo, diciamo, rotto il ghiaccio con la città. Abbiamo mangiato, abbiamo preso una bella pizzetta e una bottigliona d'acqua a testa. Beh, qualcuno si è preso anche una birretta, alla modica cifra di 1 euro a testa. Abbiamo chiacchierato e dialogato con la variegata fauna della Havana di notte. Fatti conto che siamo usciti dalle case particolari attorno alle 11 di sera e siamo rincasati dopo mezzanotte e niente, c'era la corrente elettrica, questa qui è la prima importante novità in tutto il tempo, anche stanotte tutto il tempo la corrente elettrica, mentre attraversavamo L'Avana trovavamo zone della città con l'apagone in corso, ovvero i momenti di taglio della corrente elettrica che anche la capitale cubana vive a più riprese, come sempre stato, ma adesso per momenti più lunghi. Il tassista che ci ha accompagnato ci ha raccontato che a volte anche per 6-7 ore alcuni quartieri dell'Avana rimangono senza corrente elettrica. Lo stesso taxista mi ha raccontato che sta preparando le carte per provare a migrare in Spagna, perché ormai la situazione, lui la definisce a Cuba, è insostenibile per la povertà e che ci vorrebbero almeno 5-6 anni di ripresa del turismo e dell'economia per restare meglio. Nessuna soluzione magica esiste, nessuna schiocco di dita. Quando gli chiedo che cosa pensa di Trump, se ha paura che Trump possa intervenire a Cuba, lui dice chiaramente, non l'hanno mai fatto gli Stati Uniti, dai tempi della Baia dei Porci che lo dicono e non lo fanno, non lo faranno. E poi aggiunge, però c'è bisogno di un cambio, perché così a Cuba non si vive più. Gli chiedo se per lui il cambio sono gli Stati Uniti e lui dice no, basta che cambi qualcosa. E invece per le strade dell'Avana si respira povertà, ma anche si vede l'impatto negativo del turismo e della turistificazione. Tante persone chiedono l'elemosina a noi bianche e bianchi. La nostra guida e anche i ragazzi che ci vendono la pizza ci dicono che questo succede qui a L'Avana Vieja e noi in altre parti della città, perché i turisti hanno abituato così. La prima breve fotografia da L'Avana è questa. Un saluto Radio Popolare, ci sentiamo lunedì a questo punto qui a Vieni con me. Ciao Giulia, sta bene? Fra un bel weekend. Oh yeah.
Era la prima delle cartoline che Andrea Cegna ci invia e ci invierà dal viaggio con gli ascoltatori di Radio Popolare in quel di Cuba, e colgo l'occasione per dire che abbiamo già in programma un nuovo viaggio a Cuba a novembre in occasione del 10° anniversario della morte di Fidel Castro. Se Trump non l'avrà ancora invasa, a novembre andremo a Cuba, ma vediamo, stiamo sul pezzo e vediamo cosa succede.
Vamos a ponernos de acuerdo, los dos queremos lo mismo. Yo puedo seguir pa' mi casa, o puedo cogerte el ritmo. Dime que tú quieras hacer pa', yo sabes que voy a hacer pa', bla, 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 no tengo tiempo. Ya me está cayendo la impaciencia, no da sombra si te suelto el coro del momento. Me voy pa' mi casa.
Siamo partiti con i viaggi di Radio Popolare perché tra le cose storiche anche ormai che facciamo da tanto tempo ci sono anche i diversi viaggi, le esplorazioni con gli ascoltatori e con le ascoltatrici. Sarei curioso ovviamente di sapere, intanto se all'ascolto ci sono sempre degli ascoltatori, ricordiamo ancora una volta i numeri, i contatti che anche in trasferta sono comunque raggiungibili al 331-6214013 via SMS, WhatsApp, Telegram, ci potete scrivere anche per dire stiamo arrivando, Giulia, Claudio, stiamo arrivando alla Fabbrica del Vapore, aspettateci, oppure anche per raccontarci un po' se avete fatto dei viaggi. Io, Claudio, andrei proprio a cercare anche delle esperienze di viaggio un po'. Vai. In giro per la fabbrica. Appunto vi ricordiamo che la mostra è su due piani, c'è tutta la storia di Radio Popolare al piano di sopra, poi i ritratti delle lavoratrici, dei lavoratori, e poi sotto anche diversi ritratti ritratti, tantissime foto. Sono in cerca di un momento di viaggio. Claudio, ti ricordi un anno specifico in cui magari con la radio hai fatto un viaggio?
Beh, direi forse, visto che siamo in tema di celebrazioni, il primo viaggio. Il primo viaggio venne organizzato dal sottoscritto e da Paolo Giulini, senza nessun supporto da parte di agenzie di viaggio, come invece adesso abbiamo un link con Viaggi e Miraggi. Lì organizziamo tutto io e Paolo, o per essere sincero Paolo, e quando organizza le cose fa le cose in grande, perché vi dico solo l'inizio, il viaggio. Allora,
anno?
Sarà almeno un 12-13 anni fa, viaggio sull'aereo. A un certo punto l'hostess ha detto: buongiorno cari viaggiatori, un saluto da parte del capitano e di tutti i membri dell'equipaggio agli ascoltatori di Radio Popolare che sono su questo volo. Questo è stato l'inizio. Una volta atterrati, sono apparse delle ragazze che hanno consegnato un grande mazzo di fiori a tutte le viaggiatrici della radio. Dopodiché siamo saliti sul pullman e dopo aver fatto 200 metri c'erano due persone che facevano l'autostop e aveva detto: vabbè, c'è posto, facciamoli salire. Dal muretto che c'era lì sono apparse altre quattro persone, in tutte erano sei, erano quattro rom che hanno portato sul pullman anche i loro strumenti e hanno iniziato un concerto che è finito una volta arrivati in albergo. Ecco, questa è stata la prima oretta di quel viaggio, del primo viaggio targato Radio Popolare.
Una delle tante cose che Radio Popolare praticamente ha fatto da pioniera, no? I viaggi con
sì,
gli ascoltatori.
Sì, perché lo fanno tutti, anche Topolino forse.
Siccome ci sono tantissime persone che stanno vedendo soprattutto la parte centrale della mostra su, dove c'è questo lunghissimo tavolo con tutte le foto, molte delle quali sono state anche recuperate grazie a voi, mi avvicinerei magari a qualcuno che sta in questo momento vedendo, chissà è un viaggiatore, oppure se ci ricorda una bella esperienza, è un viaggiatore della radio, salve.
Ho fatto due viaggi con la radio.
Dove è andato?
A Cuba e in Serbia.
Ma che fortuna, bellissimo, e che esperienza è stata? Come si chiama? Intanto da dove viene?
Vincenzo da Biella.
Vincenzo da Biella, che esperienza è stata? Insomma, ha qualche ricordo specifico di queste esperienze a Cuba e in Serbia?
Viaggiare con altri colleghi di ascolto è sempre bellissimo, e già solo questo ne vale la pena.
Chi erano i giornalisti che accompagnavano i due viaggi?
I giornalisti che accompagnavano i due viaggi. Devo ripetere la domanda, sì, perché ovviamente non ha la cuffia l'ascoltatore.
A Cuba c'era Claudio Agostoni.
Ah, Ciumbia.
In Serbia non c'era un giornalista, e mi sfugge il nome, era un lavoratore della radio.
Un nostro redattore. Sì. Okay. E invece qui tra le foto di Radio Popolare si è ritrovato?
Sono arrivato al 94, è troppo presto.
Quindi ha voglia ancora, ci sono altri 30 anni.
Sì, sì.
Però ci sono iniziative che ricorda di aver vissuto.
Posso raccontare la storia di quando ho cominciato ad ascoltare la radio, perché a casa mia non si prendeva. E si prendeva solo Radio Maria. E allora ogni tanto riuscivo a sentirla in macchina, però appena arrivavo nel vialetto di casa entrava Radio Maria. Finalmente dagli anni più o meno 2010 ho cominciato a sentirlo anche in casa, e poi da allora comunque si può sentire anche non solo dalla radio.
Sì, decisamente, adesso un po', grazie mille, grazie, buona visione, buon proseguimento.
Sì, questo Giulia, con la convivenza con Radio Maria è sempre stata una cosa particolare. Io penso che il massimo sia da parte di un nostro ascoltatore di Ricaldone. Ricaldone è una località nell'Alessandrino, è un paese famoso per avere dato i natali a Tenco, il cantante che tutti conosciamo. Ecco, è un agricoltore, è un vigneron questo nostro ascoltatore, e mi diceva che quando con il trattore dall'alto, dove c'è la cascina, scende giù verso fondo della collina dove ha le vigne, ascolta Radio Popolare. Quando gira il trattore e quindi dal basso va in alto, quindi diciamo dall'inferno sale verso il paradiso, sente Radio Maria. E non c'è verso, è così. Tutte le volte è così. In discesa Radio Popolare, in salita Radio Maria. e sono gli strani giochi dell'etere. Adesso non so, col DAB forse questo problema non ci sarà più.
È un'annosissima storia. Claudio, non a caso siamo arrivati a un punto che mi sarebbe piaciuto molto toccare, perché oggi, anno domini 2026, si fa molto che parlare di avanzamento tecnologico, di intelligenza artificiale, e quasi la tecnologia ormai fa ampiamente parte della nostra vita. Volevo chiederti, a te che hai vissuto tutti questi 50 anni, quasi tutti,
cioè,
questi 50 anni.
È un modo per darmi del vecchio Bagonghi?
Assolutamente no, non mi permetterei mai, ma è per dirti che sei parte integrante della storia, della vita di Radio Popolare, ne hai viste tantissime, quindi mi piacerebbe chiederti, c'è stato un momento della radio in cui c'è stata proprio un'evoluzione tecnologica? Immagino, Sava Sandir, il computer, internet.
Esatto, ma per andare sui mezzi utilizzati quotidianamente, anche lì non si è scherzato, e anzi approfitto della presenza di Marco Sambinello in regia per vedere se mi dimentico qualcosa, perché siamo partiti con le cassette, e le cassette voleva dire per esempio che tutte le pubblicità erano registrate ciascuna su una cassetta, e quando c'era lo stacco non è come adesso che mandi la pubblicità e tiri il fiato per un paio di minuti, dovevi prima di partire con lo stacco pubblicitario procurarti i 4 o 5 spot che dovevano andare in onda, metterli tutti a zero, perché il pirla che era andato in onda prima di te non l'aveva fatto tornare indietro, metterlo indietro, e poi velocissimo, c'erano due lettori di cassette, tac, mandare le cassette. Poi è arrivato il momento del mini disc, e col mini disc si è ampliata in una maniera incredibile la qualità della registrazione. Noi avevamo un lavoratore della radio, di cui non posso fare il nome, perché sennò penso che non siano scaduti i termini legali e rischia di andare ancora in galera, che faceva delle registrazioni ai concerti dove avrebbe potuto benissimo ricavarne dei dischi. Marco, ho detto mini disc, ma non intendevo mini disc, era quell'altro aggeggio, com'è che si chiamava? Prima del mini disc.
Allora, prima il mini disc.
Il DAT,
del quale io personalmente ammetto di non sapere nulla.
Col DAT si facevano delle registrazioni incredibili. Dopo il DAT è arrivato il mini disc. Il DAT è durato pochissimo, no, Marco?
Sì, sì, è stato un periodo molto breve.
Ma tipo due anni. Non lo so, una roba molto poco. Per cui chi aveva comprato i lettori di DAT ha dovuto comprare i lettori dei mini disc. Con i mini disc meglio, anche lì però c'era il meccanismo dell'avanti e indietro, cioè un po' come con le cassette. E poi è arrivata la rete, e a quel punto c'era ancora.
È cambiato un po' tutto.
Sì, ma per registrare. Per registrare. Prima ancora c'erano le bobine. Le bobine vuol dire una pizza, tipo quella dove siamo abituati a vedere le pellicole cinematografiche, e lì venivano registrate, non so, ore e ore, forse giorni e giorni. Giorni e giorni di registrazione.
Che, se non sbaglio, la pizza, se ho ben capito, è quella che tiene in mano Amilcare Vaggi nella foto, nel ritratto, in uno dei ritratti che è appesi qua alla mostra. Claudio, tu ovviamente tieni in mano un vinile, perché la musica è stata sempre un po' il tuo centro. E a proposito invece di tecnologie...
Scusa, tu invece che c'hai in mano il megafono?
Io ho il megafono perché così è per volontà di diffusione delle iniziative che settimanalmente raccontiamo sulla città di Milano. Io nel frattempo sono arrivata al 1992, dove la radio lascia il centro di Milano e da Piazza Santo Stefano trasloca in un ampio seminterrato in via Stradella 5, e riconosco un Michelino Crosti con microfono e macchina da scrivere sotto braccio. Una di quelle immagini che insomma... parla da sé, la macchina da scrivere che te la porti adesso, no, al pari di un computer. Chiederei ancora magari a delle persone, a delle ascoltatrici, chissà se posso interrompere un po', posso chiedervi, benvenute, intanto grazie che siete qui, ascoltatrice della radio affezionata?
Sì, da forse dall'inizio praticamente. Abbonata di tutto, mattonata.
Come ti chiami e da dove vieni?
Maura, abitavo all'inizio in via delle Leghe, vicino a via Pasteur, e poi adesso mi sono trasferita in Via Leoncavallo, quindi sono sempre in zona.
Lì è dove c'era il Tempio d'Oro.
Dove c'era il Tempio d'Oro,
che è questo... Certo, sì. Certo, sì, 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 dove portavo praticamente un piccolo microfono alla sera per sentire i miei bimbi che se dormivano o no, intanto che mangiavo al Tempio d'Oro.
Tuoi bimbi, scusa, immagino che...
Che erano cresciuti... a casa lì vicino.
Erano a casa lì vicino e cresciuti con... ovviamente.
Certamente, sì, sì, sì.
Avevano già il CD, sa che tra l'altro...
Avevano i due CD. Quello, i primi due, adesso non so se ne hanno fatti altri, quello con il bambino stilizzato o i bambini stilizzati, adesso non mi ricordo.
Ricordi di copertine. Comunque parlavamo poco fa appunto proprio sulle evoluzioni tecnologiche, quanto la radio magari abbia anche raccontato proprio tutta quella che è stata la tecnologizzazione. Immagino che anche ascoltare la radio con le cuffiette sia stata una cosa. Che anni erano, ti ricordi, Maura?
I miei figli sono nati nell'85 e nell'87, quindi
siamo proprio davanti agli anni della timeline 85-87. E tu che cosa ricordi specificatamente in questa fase della radio?
Più o meno qua, borderline, perché avevo fatto una di quelle...
Hai partecipato.
Sì, non eravamo riusciti molto bene, però era stato divertente. Penso di avere ancora la stampa delle attività che dovevamo fare, dove andare, per cui da qualche parte nel baule dei ricordi deve esserci ancora, per cui...
Un tuffo nel passato, quindi ti stai ritrovando, ti stai...
No, effettivamente la radio, ma anche adesso, è la mia compagnia. Poi io non ho mai avuto la televisione e quindi infatti dicevo l'abbonamento della RAI andrà invece a Radio Popolare, per cui l'ho sempre caldo.
Come tecnologia la radio non è mai cambiata, vedi? No. È rimasta fedele a se stessa e anche nell'utilizzo.
Sì, adesso ho sentito che avete
fatto
un nuovo sito, ma non ho...
E sì. Il sito nuovo, adesso ne parliamo. Giulia, fai un salto giù, che ci serve il microfono.
Faccio un salto giù, grazie, buona visione. Sì, Claudio, scendo. E
al volo.
Dobbiamo parlare... Sì. Dobbiamo lanciare anche un altro viaggio a proposito.
Sì, poi lo lanciamo. Io approfitto che tra i visitatori quest'oggi della mostra fotografica c'è anche il sindaco di Milano che è qua con noi. Le diamo benvenuto, buongiorno.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Com'è stato questo giro?
Noi vecchi, ormai io mi considero un po' vecchio e rischiamo di essere un po' nostalgici, no? Che non va bene, soprattutto chi fa il mio mestiere non se lo può permettere, però la nostalgia viene fuori, per cui bello, ecco, un po' nostalgico, però certamente adesso non lo dico tanto per essere cortese, ma una rappresentazione molto interessante della storia di Milano degli ultimi decenni.
Noi ne approfitto del fatto che siamo riusciti a rubarle un minuto, stavamo parlando con i visitatori dell'evoluzione dei mezzi che utilizzavamo per fare la radio, ma a lei invece chiedo, quando la radio è nata 50 anni fa sostanzialmente c'era la carta stampata, la radio e la televisione, poi adesso si sono attaccati anche i social, tutte le cose sulla rete. Volevo chiedere, ma il sindaco, lasciamo perdere, non c'è bisogno Radio Popolare, ma la radio come mezzo? La utilizza ancora?
Ma di nuovo è un fatto di anagrafe. Innanzitutto, quando io avevo, diciamo, 18 anni, per semplificare, la musica, e esagero un po', ma fino all'imparare l'inglese attraverso la musica, era tutto con la radio, no? Per cui i miei programmi, per cui mi ricordo appunto cosa ascoltavo, cioè a 18 anni io la TV la guardavo poco, ma Supersonic ero lì a aspettare e per cui è sempre rimasta nel mio cuore e anche su questo io sono veramente molto sincero. Poi bisogna stare molto attenti a non farsi fregare un po', diciamo, dal mainstream, dal pensiero E qui invece mi riporto a un, e così scorro la mia vita, no? A un ricordo, invece stiamo parlando all'inizio anni 2000, ero direttore generale di Telecom Italia, sai cosa si diceva allora? La TV morirà, cioè i contenuti video saranno visti da tutti tramite questi schermi, i PC, non c'erano gli iPad, ma... E non è stato così. Come tanti preconizzavano, sì, ma la radio è un media del passato, in realtà no, la radio è più vera della TV, non ti permette di fregare un po' la gente, diciamo, con l'immagine, l'aspetto fisico, questo e quell'altro, io la considero più vera, quindi... Per fortuna che c'è.
Sì, infatti bisogna dire che anche i dati di ascolto dicono che se effettivamente esiste una crisi, in particolare per quanto riguarda l'informazione sulla carta stampata, le radio sono tra i mezzi di informazione che ancora non solo sopravvivono, ma in alcuni casi stanno crescendo. I podcast, che sono la cosa più di moda adesso, sono sostanzialmente dei pezzi di radio on demand, ma sono quello.
Hai più modo di scegliere, no? Se sei un ascoltatore della radio. E poi, mentre di nuovo in TV, vuoi per il tema dell'immagine, che peraltro i protagonisti magari cambiano abbastanza spesso, nelle radio invece le persone che tu senti con affetto ti rimangono 10 anni, 20 anni, vai avanti, non so, uno adesso per fare un esempio e andare poi sul più conosciuto, è un fan di Linus e se lo trova tutta la vita.
Certo, io la ringrazio, le chiedo l'ultimissima cosa, tra i video c'era anche i video di un'iniziativa della radio di X anni fa, probabilmente lei è in grado anche di datarla, erano due suoi predecessori, l'iniziativa era Milano fa male, Milano è cambiata tantissimo da negli ultimi 15 anni, cos'era, quanti anni fa Milano fa male? 99, 25, io perdo la cognizione del tempo.
Tanti
25.
Anni. Tanti anni. Sì, Milano è cambiata molto, è molto più internazionale, però io qua non sono qua a difendere il mio lavoro, che sarebbe sbagliato. Bisogna anche qua sul giudizio essere obiettivi. È stato fatto uno sforzo negli ultimi 15 anni dall'amministratore in Pisapia e mie per trasformarla, per rendere la città più attrattiva internazionalmente, che non vuol dire tanto e banalmente il turismo, ma vuol dire che comunque noi abbiamo per esempio il 21% dei residenti che non sono italiani, quanti studenti universitari stranieri abbiamo. Al contempo stiamo vivendo un momento delicato, lo stanno vivendo tutte le città e questo lasciamelo dire, cioè io parlo molto con i sindaci delle grandi città del mondo, più o meno tutti lo vivono allo stesso modo. Ora, il mio appello, per così dire, è che tutti noi insieme, anche la radio, anche voi, dobbiamo passare dal segnalare i problemi al identificare le soluzioni. Lo sappiamo tutti che il mondo è più ingiusto, lo sappiamo tutti che l'equità sociale è un problema e sta diventando un problema più grave. Il tema è cosa si fa, quindi lo sforzo è questo. Ora, siccome andremo in una campagna elettorale, io spero non parta adesso perché ci mancano ancora 15 mesi, ma il valore, il contenuto è nel proporre soluzioni fattibili proposte da protagonisti che siano credibili per la popolazione. Questo è quello che spetta, e qui parlo e chiudo pensando alla mia parte politica, non sarà facile vincere, ma se facciamo le cose bene io penso che rivinceremo, però bisogna proporre ricette credibili, vere, ben pensate e io penso che la gente ci potrà seguire.
Signor Sindaco, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie. Claudio, parlavamo di tecnologia, direi che a questo punto Video Killed the Radio Star, nonostante ha profetizzato malissimo, ci sta secondo me bene per una pausetta musicale. Diamo giusto il tempo a Marco Sambinello di caricarcela. Nel frattempo io vado in cerca di altri ascoltatori e altre ascoltatrici che stanno affollando la Fabbrica del Vapore, ma che bello vedervi tanti, numerosi e numerose qua. Ce l'abbiamo, Marco? Ce l'abbiamo, vai, pausa musicale, poi torniamo qua.
Looking good.
Allora, avevamo detto Video Kill the Radio Star, poi Kraftwerk, secondo me, visto che parlavamo di rivoluzione tecnologica, va bene lo stesso. Dalla fabbrica del vapore, veniteci a trovare fino alle 17. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Vieni con me, Giulia Stripoli, Claudio Agostoni, in diretta dalla Fabbrica del Vapore per gli ultimi tre giorni della mostra 50 e 50 di Radio Popolare, che racconta la storia della nostra radio, ma anche i 50 anni di Milano, i 50 anni si può dire un po' di tutta Italia, di tutto il mondo, i 50 anni che vi abbiamo raccontato e dei quali anche voi avete fatto parte. Ci sono tantissime persone, la mostra è aperta fino alle 19, veniteci a trovare. Io ed Agostoni vi aspettiamo, giusto Claudio?
Siamo qua.
Siamo qui, raccontavamo un po' le evoluzioni tecnologiche, i viaggi, abbiamo trovato sia una ascoltatrice che ci ha raccontato un po' il passaggio, no? Dalla radio con le cuffiette, anche tutta l'evoluzione che ha avuto le sue figlie, e poi anche un viaggiatore. Tra po' ovviamente io girerò tra di voi e cercherò di sentirne un po' di altre delle vostre storie. Claudio, appunto, rivoluzione tecnologica, video killed the radio star, video didn't kill the radio star, quindi è andata per fortuna bene, la radio è viva e vegeta, le persone che sono qui lo dimostrano. Chiederei ancora un po' ad altri che stanno ancora vedendo, magari, ecco, mi avvicino, c'è una signora, un'ascoltatrice che mi guarda e sorride, ci stava ascoltando. Buonasera signora, come si chiama e da dove viene?
Anna da Milano.
Anna da Milano, ascoltatrice.
Sì, ascoltatrice da anni e anni. È la mia storia praticamente.
Com'è?
Ho rivista la storia in questa mostra.
La sua personale di Milano, che cosa l'ha mossa un po' di più?
Mi ha mosso quanta storia e quante cose sono state fatte, cioè insieme, ecco.
La signora accanto annuisce. Signora, il suo nome?
Paola di Milano.
E il sì?
Sì, abbiamo rivissuto anni e anni e anni, i ricordi sono riemersi, sono stati anni impegnativi, e vedere quello che sta succedendo adesso ci lascia un po'
sbigottiti, però la radio sopravvive, continua a raccontarlo. C'è stato...
Bravissimi, posso dire, bravissimi, guarda, veramente.
Occorreva. Ricordare anche questa parte di storia, diciamo, occorreva ricordarla insieme, collettivamente.
C'è stato un momento in cui, appunto, con l'evoluzione delle tecnologie, la televisione, il digitale, avete pensato speriamo la radio possa sopravvivere, oppure non avete mai dubitato?
Non ho mai dubitato.
Io non ho mai dubitato, assolutamente. Impossibile.
Non mi è venuto in mente, neanche in mente. Non assolutamente.
Giulia, chiedi alle due ascoltatrici se non hanno mai pensato di fare un viaggio con Radio Popolare.
Voi avete mai fatto un viaggio con Radio Popolare?
No, parlavamo adesso che ci piacerebbe farlo, proprio qua.
Direi, prossimi viaggio in partenza, so che ce n'è uno, Claudio.
Sì, ce n'è uno a fine marzo a Bruxelles. Uno dice, ma Bruxelles perché? Perché Bruxelles è una città estremamente cosmopolita. Prima parlavamo con il sindaco di Milano, che ci ricordava che il 21% degli abitanti di Milano ormai è straniero, e a Bruxelles la popolazione non belga è veramente enorme, e noi andremo in particolare a visitare la Bruxelles africana, per cui andremo a Matonghe, che è una sorta di scampolo di Kinshasa nel cuore di Bruxelles, andremo a Molenbeek, che è la piccola Marrakech, andremo a vedere il più grande museo dedicato all'Africa che esista al mondo, che è l'Africa Museum. Avremo una serie di incontri con tanti ascoltatori di Radio Popolare che vivono a Bruxelles. Queste sono alcune delle cose che faremo, anche un viaggio, un giorno lasceremo Bruxelles per andare a Marcinelle, dove, a proposito di stranieri, migliaia di cittadini italiani, per uno scambio che fece il governo italiano di allora con il governo belga, noi vi diamo, noi italiani, degli uomini, degli esseri umani, e voi ci date del carbone. Questo era lo scambio fatto tra l'Italia e il Belgio. Un sacco di italiani andarono a lavorare nelle miniere belghe, poi ci fu la strage di Marcinelle, dove morirono centinaia, 100 erotti italiani. Ecco, quest'anno è un anniversario tondo, per cui andremo anche a Marcinelle. Insomma, in quattro giorni faremo una valanga di cose. Fine marzo, questo viaggio che noi consigliamo caldamente.
Come ci si informa? Sempre andando sul sito di Radio Popolare, trovate tutte le informazioni, ovviamente radiopopolare.it, oppure anche sul sito di Viaggi Miraggi, oppure scriveteci una mail. Io vi ricordo che appunto potete sempre scrivere a vienicommei@radiopopolare.it anche per chiedere così delle informazioni, entrare in contatto, scriverci durante la diretta, insomma in qualche modo, oppure venite qui alla Fabbrica del Vapore, dove saremo fino a domenica. L'invito è anche esteso a brindare, insomma a celebrare la fine di questa mostra, tutti e tutte insieme.
Allora, io, se penso al viaggio in Belgio, a Bruxelles, non mi viene che un aggettivo: formidable.
Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant. Et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable.
Stromae, formidable. Ecco, Stromae per esempio, Giulia, è uno di quei musicisti che è stato conosciuto in Italia anche grazie a Radio Popolare, per non dire molto grazie a Radio Popolare, perché venne a trovarci quando ancora non era il musicista a cui tutti adesso fanno il filo per poter avere una collaborazione con lui. Ecco, non lo conosceva nessuno, era il primo album, e venne a trovarci, così come hanno fatto tanti altri artisti. Mi viene in mente, giusto per citare delle pop star, i Coldplay, che vennero in radio per un'intervista a bordo del tram, che non mi ricordo che linea è, quella lì che passa da noi, il 12, vennero in radio con il 12.
Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable.
Dove sei, Giulia?
Sono qui, stavo cercando di parlare, vi facevo cenno dall'alto. Apritemi il microfono.
Ah, ecco, non ti vedevo.
Mi sto confondendo tra i visitatori della mostra. Claudio, ma a proposito, forse non tutti sanno che, o forse sì, che tu hai un passato anche illustre all'interno della radio. Mi raccontavi di Stromae, tu come direttore di programmi, c'è stato un musicista che hai portato in radio, che poi magari è esploso, ha avuto una carriera gigante e tutti ti dicono no, ma dai Claudio, e tu invece davvero pioniere, quale sei, hai continuato per la tua strada?
Beh,
aneddoti della tua carriera.
I Coldplay, ad essere sincero, prima citavo i Coldplay, fu una proposta della casa discografica, perché erano proprio agli albori della carriera. Abbiamo citato prima Stromae, e parecchi musicisti, per esempio Manu Chao fu uno, e l'abbiamo parlato più e più volte, fu uno dei musicisti che esplose proprio anche grazie o soprattutto grazie ai passaggi che abbia Radio Popolare, ma più che i passaggi ti faccio un esempio, sì, per capire come funzionava il meccanismo. Una grande musicista brasiliana fece una canzone e Linus sentì questa canzone, telefonò e mi chiese: ho sentito da voi una canzone di Marisa Monchi, ma che canzone è? E gli abbiamo detto: ma è la tal canzone. Allora lui ha sentito la casa discografica, che non aveva pubblicato il disco in Italia, e siccome diventava un brano che avrebbe girato su DJ, pubblicò il disco in Italia 3 anni dopo la sua uscita. Questo dà l'idea un po' come funziona anche il mercato della musica, no? Qual è stato spesso il ruolo di Radio Popolare? Quello di apripista anche da parte di colleghi di altri emittenti che sentivano le cose su di noi e poi hanno cominciato a mandarle da loro, come in questo caso che ho fatto l'esempio di Marisa Monchi, è arrivata a pubblicare il disco perché una radio italiana aveva sentito su un'altra radio italiana una canzone di 3 anni fa.
La sperimentazione è sempre la tua cifra. Sono tornata nella parte superiore della mostra e ci sono tante persone chinate sempre su quel famoso tavolone dove ci sono tutte le foto. Io sono sempre curiosa di chiedere alle persone che stanno lì a cercare o a cercarsi. Posso disturbarvi un minuto? Ascoltatrice, nome?
Antonella.
Antonella, ascoltatrice di Radio Popolare da quanto?
Almeno 30 anni, almeno, sicuro.
C'è un concerto, un episodio specifico, o guardando queste foto qualcosa che proprio le rimanda un ricordo vivo?
Ricordo vivo? Fausto e Iaio.
Fausto e Iaio, beh, direi uno forse degli episodi principali della storia di Milano, della storia della città di Milano, che insomma Radio Popolare non manca tuttora di raccontare ogni anno.
Certo, certo, giusto. È stato tantissimi anni fa, però il ricordo, come dici tu, è proprio ancora vivido. Tante persone, tante lacrime, tanti fiori buttati così, anche mi commuovo ancora adesso a distanza di tempo.
Allora, buona visione e grazie, buon proseguimento. Beh, Claudio, scoperte, avanzamenti tecnologici, momenti, possiamo dire che la storia, cioè Radio Popolare ha anche contribuito fortemente a mantenere la memoria. Ecco, adesso abbiamo appena citato l'episodio dell'uccisione di Fausto e Iaio, che Radio Popolare contribuisce tuttora insomma a mantenere vivo, è una di quelle cose che fa costantemente anche per la città di Milano. Tanti gli episodi probabilmente musicali, i viaggi, e tra l'altro mi sto fermando anche adesso, ho trovato finalmente una foto dei viaggiatori di Radio Popolare in viaggio con la radio, Ira Rubini con gli ascoltatori. Qua ci voglio andare, Claudio, a Lanzarote, bellissimo. Chissà se una delle persone che sta guardando questa foto è una delle viaggiatrici. No, la guardava così per curiosità.
Sì, sì, non sono una viaggiatrice di Radio Popolare.
Ma hai fatto un viaggio con Radio Pop?
No.
Curiosa, mai, insomma, ne avrebbe la curiosità?
Non sapevo neanche che organizzasse dei viaggi.
Beh, Claudio, questa significa che c'è ancora tanto margine.
Dobbiamo raccontarlo.
Farebbe un viaggio con Radio Popolare.
Dipende dove andrete.
Dove piacerebbe andare la signora?
Dove vorrebbe, dove andrebbe con Radio Popolare? Dove le piacerebbe? Un posto da scoprire, caratteristica dei viaggi di Radio Popolare, in brevissimo, andiamo su situazioni molto local, tendiamo a favorire realtà appunto locali e a viaggiare.
Africa, credo l'Africa.
In Africa, allora Claudio Costoni è esperto maximum, appena tornato dal Senegal tra l'altro.
Ecco. Sì, mi piacerebbe l'Africa.
E allora il Senegal è una delle mete che battiamo, il Marocco è un'altra delle mete che battiamo molto e prossimamente andremo anche in Sudafrica, per cui magari ci sono delle proposte che possono interessare anche a questa nostra ascoltatrice.
Allora io adesso faccio così un po' la testa d'ariete, c'è un viaggiatore, una viaggiatrice di Radio Popolare, ecco, c'è qualcuno che mi dice c'è lei, nome?
No, ma io non sono una viaggiatrice.
Un'ascoltatrice, però.
Un'ascoltatrice, Claudia.
Claudia, da dove vieni?
Sempre. Ma adesso abitiamo vicino a Varese, comunque sono nata e cresciuta a Milano, quindi Milano, sono stata fino a 10 anni fa a Milano, ma comunque la radio l'ascolto anche...
Da prima?
Sì, no, sì, da prima e poi l'ascolto attualmente.
Hai mai fatto un viaggio con la radio? Ti piacerebbe o sei mai stata curiosa?
No, nei viaggi ne faccio con mio marito, noi abbiamo un'associazione di trekking, quindi facciamo anche viaggi, per cui viaggi ne abbiamo fatti, ne facciamo.
Claudio, questo è uno spunto, dovremmo iniziare a far fare viaggi a piedi per persone che fanno trekking, camminatori, camminatrici.
Beh, adesso noi non è che facciamo le agenzie di viaggio, per fare trekking probabilmente non c'è bisogno di Radio Popolare, perché lo specifico dei viaggi di Radio Popolare sono viaggi che si fanno per incontrare delle persone che raccontano delle storie, delle esperienze umane. Trekking, che è una cosa buona e giusta e che andrebbe fatta da tutti, giustamente uno se lo può organizzare anche da solo.
Effettivamente.
Mentre invece la specificità dei nostri viaggi è quello di andare e conoscere storie che non si conoscono. A maggio, a giugno, se non ricordo male, primi di giugno andremo nel Vallese, che è 3 ore scarse da Milano, ma per conoscere la storia del Che Guevara del Vallese è qua... E qua bisogna vedere, se non vai con Radio Popolare è difficile che la storia del Che Guevara del Vallese tu ne venga a conoscenza, uno, e due, che ti trovi qualcuno che per esperienza diretta ti racconta chi era e cosa ha fatto questo Che Guevara elvetico, che poi era di origine napoletana, tra l'altro.
Tra l'altro, io infatti volevo scaldare il tuo cuore partenopeo, proprio perché so, insomma, adesso a Milano alcuni se ne saranno già accorti, sono comparsi dei manifesti di un concerto prossimo di Nino D'Angelo. Io ti ho pensato subito, Claudio, perché ho detto, ma vuoi vedere che Claudio Agostoni avrà portato anche Nino D'Angelo in radio?
Beh sì, grande supporter di Nino D'Angelo, certo che l'ho invitato anche più di una volta e devo dire che non ha mai deluso. Ogni volta ha delle storie incredibili, ve ne dico solo una. Mi ha raccontato una volta che insieme a Diego Armando Maradona, non l'ultimo dei Pirla, rapirono la gamba di Chester Pillar, che era il manager di Maradona e aveva una protesi di legno dal ginocchio in giù. Gliel'hanno rapita e gli hanno chiesto un riscatto con i soldi che dovevano portare a Nino. Cioè, ti rendi conto le storie che racconta quell'uomo? Cioè, è veramente affascinante. O se vogliamo metterla sul politico, il padre di Nino D'Angelo è stato per anni segretario della Camera del Lavoro di Napoli e anche da un punto di vista sociale ha di quelle storie incredibili. Poi le canzoni di Nino, Marco, un accenno di una...
Cosa cresce a presto, cosa dice che nessuno è fesso.
Questa canzone venne usata come colonna sonora quando con un gruppo di ascoltatori di Radio Popolare durante un nostro viaggio a Napoli andammo a vedere l'inaugurazione di un grande murales che Iorit, che è uno dei più importanti street artist a livello mondiale, ha fatto nel quartiere dove è nato Nino, e c'eravamo anche noi come ascoltatori di Radio Popolare. La canzone era questa, Tengo Sole.
Tengo Sole, Tengo Sole, si fa fritto, Tengo Sole. Tengo Sole, Tengo Sole, in oscuro, Tengo Sole. Tengo Sole, Tengo Sole, mi soffare, Tengo Sole.
Ok, Giulia.
Claudio, non so quanto
tempo. Tre minuti.
Tre minuti, allora dobbiamo iniziare a salutare, ovviamente. Ci godiamo gli ultimi giorni della mostra. L'invito di nuovo è a venire fino alle ore 19 alla Fabbrica del Vapore. La mostra è aperta ancora oggi, domani, fino a domenica. Poi grande festa, grande brindisi con tutti e tutte quante voi. Vi invitiamo ovviamente a iscrivervi a prenotazioni@radiopopolare.it, giusto perché dobbiamo tenere contezza di quanti saremo, però sarà una grande festa. Venite tutti e tutte. Grazie Claudio Agostoni.
Grazie Giulia Strippoli. Grazie a Marco Sambinello.